When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
14ª giornata dell'Australian Open, Aryna Sabalenka vince un torneo femminile stradominato. Faremo anche la preview chiaramente di Sinner-Medvedev finale di domani, parleremo di Bolelli e Vavassori nella finale del doppio. Questo ed altro in questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée, ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba, puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone, con Jacopo e Simone, conoscenza e passione, sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
In studio con me, Roberta Vinci.
Ciao.
E Jacopo Lo Monaco.
Ciao.
Con la pausa oggi li ho fatti. Proprio per assaporare l'ospite Emilio.
Ce l'hai per cena come Hannibal Lecter?
Assaporare, sì, assaporare.
Con le fave e un bicchiere di Chianti.
Esattamente. Partiamo subito molto carichi, come potete sentire. Io direi, ragazzi, di partire dalla finale che avete commentato assieme, Roby. Aryna Sabalenka, campionessa, si conferma nel back-to-back l'anno scorso e quest'anno lo fa senza lasciare un set per strada,
sì.
Lo fa dominando un torneo, sì, dove la definizione è proprio quella di dominio, cioè non ha lasciato un set e ha giocato un solo long set, un tiebreak nel primo set della semifinale con la Goff.
Non c'è stata partita dall'inizio, no, non c'è stata partita oggi e troppa superiorità da parte della Sabalenka rispetto a una Zheng che a mio avviso un po' passiva, non so, cioè speravo e pensavo potesse fare qualcosina in più, non c'è riuscita, quelle poche occasioni che ha avuto non è riuscita a sfruttarle. E quando giochi con un'avversaria del genere, già è difficile, se in più non riesci a sfruttare determinate occasioni per magari cercare di portare la partita per le lunghe, ovviamente è ancora più difficile. Però una Sabalenka che comunque ha dimostrato in tutto il torneo di essere la più forte in questo momento.
Insomma, mi pare di capire, Roby, un filo di delusione comunque nella partita della gente.
Ma io spero, ripeto, speravo ci potesse essere più partita.
Io anche.
Non c'è stata. È vero che la Sabalenka ha servito molto bene. Tanti problemi di risposta, soprattutto da parte del dritto della Zheng. Però sì, speravo in una finale un po' più avvincente o comunque con un po' più di pathos, va.
Va bene. Jacopo, sei come noi? Cioè, ti aspettavi leggermente di più dalla Zheng? Perché io mi accodo un po' al pensiero di Roby, cioè Sabalenka favorita e non ci sono dubbi, però la sensazione che ci si potesse venire fuori un po' più di battaglia, nonostante magari tutti fossimo d'accordo che l'output finale sarebbe stato Sabalenka col trofeo in mano, esattamente come abbiamo visto, però un po' più di lotta.
Sì, pensavo che almeno un set potesse essere
come si capiva anche
lungo.
Dal prono,
sì,
che hai dato
io
ieri.
Io pensavo un 7-6-6-3, 7-6-6-2. Così non è stato, perché la Sabalenka è partita subito fortissimo ed era necessario quel controbreak nel terzo gioco, nel game in cui è stata 0-40.
Sì.
Lì chissà, se fai il controbreak, poi servi bene, vai due pari. È essenziale contro la Sabalenka starle addosso, perché poi un po' si spaventa. È successo anche con la Goff, giustamente ricordato, l'unico long set era un set in cui era 5-2, quindi volendo anche quello poteva essere un set che finiva lì, e poi in realtà per un soffio non l'ha vinto la Goff su 6-5-30-0. La delusione nostra è quella che poi ha dichiarato la Zheng: mi aspettavo di più. Quindi se lo dice lei, perché noi dovremmo avere un pensiero diverso? Perché effettivamente queste mini chance ci sono state, perché ci sono stati dei momenti in cui ha servito bene, però poi altri momenti come il primo game del secondo, che anche quello è importante, vai 1-0, falla stare sotto per un attimo, no, tre doppi falli e break. Sono mancanze cruciali in una partita in cui sai già che con i colpi di inizio gioco vai sotto, perché servizio e risposta è superiore a te la Sabalenka. Se le volte in cui parte lo scambio non fai almeno il 65-70% di punti tu, perdi.
È matematica.
Matematica, certo.
Non si scappa. A me la Zheng ha ricordato, al di là di tutto, di come è andata questa partita, mi ha dato la sensazione di essere comunque, non questa partita, ma in generale il torneo, una giocatrice che, e lo dice la classifica, sta progredendo, sta crescendo. Mi ha ricordato un po' una Sabalenka Prime, cioè che sia un blocco pregiato da dover lavorare, definire, no? come un maestro con lo scalpello e le tecniche con i raschietti e le cose giuste da modellare, ecco. A voi?
A me, io l'ho detto anche in telecronaca, a me non dispiace questa ragazza, comunque ha delle qualità, è giovane, può migliorare ancora tanto sotto tanti aspetti, soprattutto il dritto è il colpo che rispetto al rovescio sente meno, però oltre al tennis può migliorare anche nella gestione della partita, perché secondo me è ancora un po' acerba in questo, e ovviamente giocando e il team dietro deve essere bravo a farle capire determinate cose. Non a caso anche il game che diceva prima Jacopo, quei tre doppi falli nel primo game del secondo, quello è un punto chiave. E a me sono sembrati strani sti tre doppi falli, devo dirti la verità, cioè non mi aspettavo mai tre doppi falli in un game da lei, che comunque è una che col servizio serve bene, ecco, certo. Non è che ha particolari difficoltà, però è giovane, ha tutte le qualità per migliorare, è ovvio che ci vuole anche un po' di tempo, ovviamente.
Jacopo, te ricorda un po' Sabalenka Prime, la Zheng o no?
No.
No.
No. No, perché si muove meglio, non ha questa ricerca spasmodica di fare il punto al primo colpo.
Però secondo me il paragone è su un atleta che...
Migliorabile tanto come era...
Tanto, non proprio come la Sabalenka dal punto di vista fisico, cioè un atleta che può migliorare tanto, come è migliorata la Sabalenka, che ha fatto un salto di qualità magari col servizio e anche dal punto di vista mentale, lei può migliorare ancora tanto e poter arrivare, credo che questa sia stata
non era
il paragone con la Sabalenka.
Non il tipo di giocatrice come prodotto, no? Quando è arrivata la Sabalenka l'hai vista nel circuito e dicevi, però questa...
Se migliora fisicamente,
per come colpisce, se gli mettono a posto due o tre cose, diventa... La Zheng mi sembra quel tipo di giocatrice, intendevo questo. Il Sabalenka Prime era come prodotto di potenziale tennista. Ecco, questo intendevo.
A me sembra molto forte, se... sistema, come diceva Roberta, un pochino l'apertura del dritto, è un dritto che poi dà fastidio perché salta alto e quando comanda questa palla ti spinge lontano dalla riga di fondo, quindi l'anno scorso di questi tempi era fuori dalle prime 100, forse è arrivato anche tutto un po' troppo in fretta. Lei è stata brava a sfruttarlo, è innegabile che il tabellone fosse meraviglioso.
Chiaro.
Per come si è aperto,
sì.
Quindi è un 7 da domani, anzi da dopodomani, che dovrà dimostrare
di essere 7.
Secondo me ha la possibilità di farlo, e forse ne avevamo parlato a fine dell'anno scorso, che poteva chiudere l'anno tra le prime 5. Guardando chi le è davanti, per me le può raggiungere. Cioè, Jabeur 6, per quello che si è visto, può essere sicuramente più continua la Zheng. Forse la Jabeur ha già dato
quello
il
che doveva
meglio
dare.
Che può dare. 5 c'è la Rybakina che è scavalcata la Pegula, più che la Rybakina guarderei la Pegula. Quindi secondo me si può starci, considerando che anche sulla terra può fare molto bene.
E di Sabalenka invece cosa diciamo, al di là di questo torneo dominato e di questo insomma percorso con Seidel, Frvirtova, Brenda, Zorenko, Anisimova, Krejcikova e Goff?
Che deve puntare a essere la numero uno.
A fine anno.
A fine anno, il prima possibile.
Circa 800 i punti, giusto?
Sì, sì. Cercare di vincere un altro slam quest'anno.
Fuori minimo, dall'Australia.
Minimo l'obiettivo. Minimo.
Comunque ormai sono 5 slam, considerando che questo ha vinto e l'Australia aveva vinto, che fa almeno semifinale. Quindi una certa continuità comunque Sabalenka...
La sta dimostrando
di meritare.
Ma io non mi meraviglierei se a fine anno...
Fosse uno?
Sì.
Beh, l'anno scorso ci è andata vicinissima, se non... Con quelle WTA Finals comunque, che avrei voluto vedere...
Bastava vincere la semi contro la Swiatek.
In condizioni normali,
poi
sì.
Poi bisogna vedere anche la Swiatek che quest'anno cosa farà.
Perché, come reagisce a questa sconfitta anche... che è stata un po' una batosta, secondo me, per lei.
Sì, sì. Ma hai dato un assist, no? Perché prima del torneo avevamo fatto il giochino, quello di quante arrivano... Tu avevi tre, dicevi tre delle...
E invece sono arrivate due delle prime quattro.
Sono arrivate due.
Quindi hai pareggiato i conti.
Sì.
Pensa che ironia, perché avevi detto un italiano vince uno slam l'anno scorso, forse lo vince nel primo torneo dell'anno dopo.
Non vale, quindi siamo...
Una siamo cena, pari.
Una cena annulla l'altra cena, peraltro io...
Io pago la tua e tu paghi la mia.
Io mi ero dimenticato di pagare quella cena.
Sì, dobbiamo... Per... Io tu... no, però poi me l'hanno anche ricordato.
No, l'ha che... pagata anche a me la cena o no?
Tu ci devi ancora una pizza.
No, voi state scommettendo.
A fine anno si tira le soldi.
L'abbiamo detto insieme. Pum, pum, mi è arrivato...
L'abbiamo detto insieme con
Dio. Era meglio se ne stavo zitta, invece proprio...
Ti sei fregato.
Sia da destra che da sinistra mi è arrivato... Tu mi devi dare una pizza. Miseria.
Le facciamo tutte, le mettiamo tutte una dietro l'altra. Tornando a noi, no, siamo d'accordo su Sabalenka che punterà la Swiatek, e Swiatek che io penso che farà più fatica quest'anno. Non so perché, ha una sensazione post...
La Swiatek è dietro con l'Audi bianca, che chiede strada.
E va bene, volete aggiungere qualcosa sul torneo femminile? Che torneo femminile è stato al di là di questa finale, al di là... delle favorite che comunque due le abbiamo viste lì, perché la Goff l'aspettavamo e è arrivata la partita con Sabalenka ed è stata, dati alla mano, comunque quella che ha messo più in difficoltà la Sabalenka, e la Sabalenka ha vinto il torneo. Che torneo è stato? Dalla tua faccia non mi pare...
Ma a me personalmente non mi ha entusiasmato, anche le partite che ho commentato femminili non sono state piene di...
Indimenticabili.
No, partite senza grande, come posso dire?
Dimmelo tu.
Non belle da commentare, da vedere, cioè molto, sempre tutte molto uguali.
Ma non è che ormai la tendenza è quella?
Probabilmente è quello, sempre che tutte che tirano molto forte, a prescindere dal punteggio, dalla situazione... sempre meno testa ma più fisico.
È una direzione, Roby, comunque comune a tantissimo del mondo dello sport, cioè nel tennis femminile così, l'abbiamo visto anche nel tennis maschile, ma se usciamo dal tennis, il calcio, la tecnica è importante, ma ormai prevale il fisico.
Sì, è vero, è vero.
Jacopo è un super fan di NBA, i giocatori molto forti, magari europei, che abbiamo visto fare bene in Europa, arrivano di là e vengono palestra, 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 gonfiati, perché sennò non possono sostenere. È una direzione che ha preso il mondo, cioè lo sport è diventato molto più incline al fisico che al gesto in sé. Io lo ritengo un peccato, però questo è un'evoluzione che credo non si cambi. No. Infatti chi riuscirà ad avere un po' di tecnica e ad unire al fisico è qualcuno subito di straordinario.
Anche un po' di tattica.
Bravo, sì, alla finale di oggi.
Perché si guarda sempre
già la testa.
Vogliamo il gol, vogliamo il canestro, vogliamo il vincente, e sempre meno a impariamo anche a difenderci, vale anche per il basket, nel calcio, cioè alla fine
sì.
Allegri, Mourinho, super criticati perché pensano prima a non prenderle. Sono due le fasi.
Sicuramente.
Poi certo, per uno spettatore neutro, cosa preferisco? una partita di basket che finisce 160-158 di una che finisce 82-79. Però non deve diventare solo un insieme di highlight.
No, io parlo...
E il tennis uguale.
Alla testa, alla costruzione magari tattica di un certo tipo di punto che ormai, che era probabilmente quello che diceva la Roby, vedi di meno. E della gente tirare delle gran bordate, se stanno dentro bene, se no no, l'abbiamo visto, ripeto, Jastrzemski ha fatto semifinale, partendo dalle qualificazioni, in un torneo dove ha fatto tutto benissimo, però è quel tipo di giocatrice lì. È chiaro che se avessi una figlia e gli metto in mano una racchetta e gli dico impara a tirare forte il dritto, poi
però partiamo da lì.
Anche, ma dipende anche dalle qualità dal
fisico. Cioè, sicuramente è... tua figlia è almeno 1,80-1,85
adesso,
e quindi è giusto che la fai giocare così, però se sei 1,65 è un po' più complicato.
Chiaro, va bene, siamo entrati in un mondo dove ci sono opinioni e meno dati, nel senso possiamo stare a discuterne, certo, però poi questa sì.
Poi è molto a gusto.
Sì, 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 assolutamente.
Cioè c'era gente che tifava Karlovic e io dico, voi siete matti.
No.
Però si divertivano a contare gli ace.
Tifava Karlovic?
Sì,
chi
sì.
È che hai conosciuto che tifava Karlovic?
Ogni tanto arrivavano le mail, Ivo Karlovic, che peccato che smette, no? Meno male. Cioè, commentare Karlovic sull'erba era ciao, spararsi. Non c'era un punto, cosa no. Dici?
No, no, bravo, ace!
Il dramma del commentatore.
Bell'ace! L'ho sentito il bell'ace.
Un ottimo ace?
Che vorrei capire quale differenza c'è tra un bell'ace e un ace normale.
Forse il bell'ace nel momento... Se lo fai forse sulla palla break importante. È un bell'ace, esatto. Se lo fai primo game, secondo punto, è un ace. Se lo fai... 4-5, 30-40 un bel ace.
Se fai un servizio dal sotto e lo prendi di sorpresa, quello è un bel ace.
Va bene, abbiamo chiuso direi le discussioni sul torneo femminile, andiamo a quello che è successo oggi dopo la finale femminile, ovvero Volelli e Vavassore che si sono arresi in finale contro Bopanna e Ebden. Jacopo, partendo da Jacopo, poi sì. Andiamo sulla doppista Roberta.
È stato un match equilibrato che si è giocato su pochi punti, quell'undicesimo gioco in cui hanno avuto la chance di breccare nel primo set, poteva cambiare forse l'esito dell'incontro. A me sembravano leggermente più forti Bopanna e Ebden, anche perché probabilmente più abituati a giocare insieme alla fine, e questo può aver fatto la differenza. È un fantastico inizio di stagione che a questo punto deve portare o a un tentativo di master, secondo me. E ci sta, Bopanna non ha mai vinto un torneo dello Slam, corona questa prima posizione mondiale.
Eh sì, dal lunedì sarebbe diventato numero uno e quindi va così.
Robby, bravo.
Che finale è stata?
Sì, no, è quello l'abbiamo vista insieme, sono pienamente d'accordo su quello che dice Jacopo. A mio avviso, secondo me, alla fine erano anche un po' più tesi i nostri ragazzi rispetto agli altri, però comunque è un grande risultato, devono prendere tutto il positivo che hanno avuto in queste due settimane, ma anche in chiave olimpica. Brava. Potrebbe essere un bel doppio, perché comunque
Ebden e Bopanna non giocano insieme.
Ah, vedi? Inizi
partiamo già da quella.
E fai una finale slam e siamo solo all'inizio, può solo che dare tanta fiducia a questi ragazzi nel continuare a ricercare la miglior posizione.
Avremo due coppie, no?
Credo di sì, credo che un top ten possa...
Il top ten è Sinner che
può scegliere...
Quasi certamente sceglierà Sonego anche a fronte di quello, credo, che abbiamo visto in Coppa Davis. E poi, e poi potrebbero essere, perché no, loro a lottare per giocare nel Volelli e Vavassori per giocare le Olimpiadi. Non vogliamo aggiungere, ce la siamo cavata così in due minutine, non vogliamo aggiungere niente su questa finale di doppio. Io ho avuto la percezione che comunque sia stata, cioè,
no, ma sono
una
stati
partita
comunque...
molto, molto equilibrata. Sulla carta era molto più favorita, no, Jacopo, la coppia che poi ha vinto, non si è ritradotta così come,
no,
partita.
Perché comunque il loro turno di battuta non è facile breccare Vavassore e Volelli, al di là che hanno un buon servizio, una buona prima e una buona seconda, e poi quello che è a rete è molto vicino alla rete ed è molto bravo a intervenire e a lasciare poco spazio a chi è in risposta, perché poi quando vedi l'altro che è a rete, che è così vicino, ti senti sotto pressione, sai che se non la metto in 30-40 centimetri questo interviene, se prova a giocare lungo linea magari la volta che provi lungo linea rimane fermo e ti viene l'angoscia.
Va bene, si fermano qua, sarà, ripeto, quello che dicevano anche Roberta e Jacopo, speriamo di vederli nel resto della stagione con costanza, giocare tornei e, perché no, giocare tutto l'anno al di là anche delle Olimpiadi per provare ad arrivare al Masters, visto che giocandolo Masters, ATP Finals, giocandole a Torino, insomma, sarebbe una bella spinta anche per il pubblico.
È una soddisfazione per loro.
Per loro, per giocare davanti appunto a un palazzetto sicuramente pieno di italiani. Direi che si va domani alla preview tattica di Sinner contro Daniil Medvedev, la finale del singolare maschile di questo Australian Open 2024, una preview che vogliamo fare in stile dell'altro giorno, cioè ci fate un'analisi, ci raccontate cosa, dove, come, perché, quali sono punti di forza, punti di debolezza, cosa deve stare attento Sinner, cosa deve stare attento Medvedev, e partiamo da Roberta Vinci.
Ma guarda, è una partita, cioè se io dovessi pensare alla partita di domani, è una partita comunque difficile da pronosticare, nel senso che favorito Sinner, ok, però prima finale slam, parti favorito, ti sale un po' di pressione, devi dimostrare, ovviamente non dimostrare, devi far vedere che hai battuto Djokovic e quindi adesso sei, diciamo,
pensi
il padrone.
Che questa cosa gli sia arrivata adesso?
Non lo so, non credo, vedendo un po' il tipo di persona e il tipo di atleta, però non deve sottovalutare che dall'altra parte ha comunque un Medvedev. Ok, stanco, ha giocato tantissimo, ha lottato per arrivare in finale, ha battuto Zverev da 2-7-0, cioè sarà sicuramente stanco e non pimpantissimo, però hai sempre comunque dall'altra parte uno come Medvedev che non ti regala, cioè prima di finire la partita farà di tutto, come in teoria,
come abbiamo
giusto,
visto,
come abbiamo visto sempre, quindi
tre partite oltre le 4 ore e al quinto set.
Quello che secondo me deve fare dal punto di vista tattico Sinner è, deve essere aggressivo con il servizio. Medvedev comunque risponde molto dietro, quindi comunque ha tanto tempo per cercare la rete. Non deve giocare secondo me troppo, non a tenere, però troppi scambi lunghi, magari all'inizio sì, per quasi stancarlo ancora di più, come per dire ok, tanto tra i due sono io il più fresco. Però deve giocare tranquillo, deve giocare aggressivo, deve è in palla, è in forma, e non si deve abbattere se qualcosa va male, ma questo figuriamoci non lo farebbe mai, però come linea generale secondo me deve essere aggressivo.
Jacopo, Big Brain Medvedev sarà in grado di entrare un po' sotto pelle a Jannik o i precedenti recenti, visti che sono particolari, no? Prima erano, sto andando a memoria, 6 precedenti vinti da Medvedev, le ultime 3 sono stati vinti da Sinner, una rivalità che all'improvviso si è girata dallo scorso autunno. Ecco, Big Brain, per me Daniil Medvedev è il giocatore più intelligente nel senso di testa che c'è nel circuito. Riuscirà a trovare una chiave per entrare in una partita in cui pare sfavorito sotto quasi ogni punto di vista, anche vedendo qual è il movimento, no, dei signori che lo fanno di lavoro, i bookmakers.
Sì, perché la quota è scesa da ieri a oggi.
Che era, cioè, 1,40 e 1,35, quindi ancora di più. Ma già per me 1,40 era un bel segnale.
Sono due le incognite. Per quanto riguarda Medvedev è quanta energia ancora, perché lui vorrebbe giocare questa partita sul stanco Sinner.
Certo.
Accetto per 2 ore di essere preso, tra virgolette, a pallate, l'allungo, gli faccio giocare sempre un colpo in più, perché poi dopo la terza ora sulla carta dovrei essere più forte io. Ora non può adottare, credo, questo piano strategico. Mi sorprenderebbe lo facesse, perché ha speso talmente tanto in più di Sinner che dopo 3 ore, sì, ma sono anche per lui, anche perché quelle 3 ore saranno state più dispendiose per lui, perché sarà lui a dover correre sin e raccomandare. Quindi si deve inventare qualcosa, un po' come ha fatto nella partita di ieri con Zverev, quando è andato sotto di 2 set, essere più aggressivo, un po' come aveva fatto a sua volta nella finale di New York con Nadal, quando sotto 2 set e un break, disperato, si inventò giocatore d'attacco. Sì, okay,
cosa che ha fatto anche con Urkacz, perché
sì,
già la partita con Urkacz ha fatto
alla fine
così.
È sempre a rete.
Cioè, ormai è un po' di è
vieni
un po'
a rete
di
con Sinner
se...
e vediamo quante vole chiudi. Cioè, Sinner sa passare, non credo che si spaventi nel vedere Medvedev a rete. Quindi, questa è l'incognita da parte di Medvedev. Quella più grande è come reagirà Sinner alla sua prima finale slam. Se reagisce in maniera un pochino di tensione, ma non esagerata, alla partita in pugno.
Ecco, visto che lo accennava anche a Roby questo aspetto, Jacopo, tu credi, visto il momento, che questo possa essere un aspetto? Cioè, ti aspetti, adesso l'hai ipotizzato, no, come potenziale punto su cui analizzare la finale. Domanda che faccio direttamente a te. Hai la sensazione che questo accadrà? Per me no.
No.
Cioè, secondo me non succede, perché dall'autunno in poi, dopo che ha battuto Medvedev, dopo che ha battuto Djokovic, la sensazione che Sinner abbia fatto quel click, che sia finita quella parte di carriera dove sì, arrivo però poi non li batto, sì, ci vado vicino, ma cioè è finito quel tipo di Sinner, è iniziato un altro tipo di Sinner, un giocatore che
okay,
ha consapevolezza.
Però questo non significa che non ci sarà mai più una partita in cui gli verranno dei dubbi.
È umano.
Cioè, può succedere. Così come l'altro giorno, ieri, doveva finire 3-7-0 con Djokovic, il set lo ha perso. Dopodiché, anche lì si gioca su pochi punti, non brecca il primo game di servizio di giochi da 15-40. Supponiamo che non riesca a breccare in un game in cui era sotto 40-0. Era normale che a quel punto quel game lo vincesse Djokovic. 9 volte su 10 quel game lo vince Djokovic. Chi lo sa? Cioè, quello che dici tu è corretto, la probabilità che non accada è sicuramente superiore a si irrigidisce,
però
può succedere.
Certo. Quindi le incognite sono, tutto sommato, più da Sinner. Cioè, più
secondo
Sinner che
sì.
decide questa finale.
Sì.
Non vediamo molto in Medvedev, può inventarsi qualcosa per mettere in difficoltà Sinner. È tutto nelle mani di Sinner.
L'incognita altra è, Sinner è bene chiaro cosa vuole fare. Sicuramente servire da destra e venire avanti a volte, perché Medvedev sta là in fondo e fa fatica a rispondere. Giocare la palla corta, perché Medvedev è 4 metri dietro la riga di fondo, lo fai scattare in avanti. Se Medvedev risponde vincente a questo servizio, se Medvedev arriva alla grande sulle palle corte e chiude, se Medvedev dimostra, invece di essere stanco, di essere fresco,
salta
a quel
il
punto
piano
dici,
di Sinner.
Oh, e che succede? Questo mi hanno detto che era morto e corre come se
Speedy
fosse
Gonzalez.
Il primo turno, il primo set. Allora può venirti un dubbio, no?
Certo.
Sono convinto che Medvedev qualcosa in difficoltà proverà. Si arrabbierà col giudice di sedia, si arrabbierà con qualcuno del
Big
pubblico.
Brain.
Beh, farà...
Dubito che le cose vanno male, dice ok, vanno male.
No.
E Sinner...
ti aspetti un colpo di teatro,
sì,
di Big Brain Medvedev, ok.
Sinner
Big Brain è il mio soprannome.
Deve abbassare la visiera del cappellino
e dire fai,
non
fai.
Finta di niente, fai. Vai, continua.
E pensare che andrà a sciare finito il torneo eventualmente.
Sono arrivati
per
Sinner tanti, a proposito, l'abbiamo mostrato anche ieri, insomma, dalla Goggia alla sua amica Linz Devon, insomma, a proposito di sci, visto, e poi tantissimi altri personaggi ormai. Sinnermania, abbiamo detto, a tutte le latitudini e ovunque. Volete aggiungere qualcosa sul match di,
no,
di domani? Roby, ti vedo ok, Jacopo ok, basta, questa era la preview di Sinner Medvedev, direi che andiamo alle domande.
Va bene.
Jacopone, vai.
Un po' sparse.
Qua e là.
Qua e là.
Partiamo dalle due protagoniste della finale di oggi.
Sì, direi di sì.
Alessandra Azarenka ha vinto i suoi 2 titoli slam in Australia come Sabalenka oggi.
Sì, 11 anni, 11 anni dopo il back-to-back di Azarenka, Alessandro mi dà l'assist. 11 anni dopo Azarenka aveva vinto titolo, più titolo in Australia. La prima a riuscirci di nuovo è curiosamente una bielorussa. Vai.
Non riuscendo però poi a vincere altri major. Sabalenka va oltre 2 slam o si ferma qui?
Sabalenka va oltre 2 slam.
Anche secondo me.
Sì. Cioè, pensa, Alessandro pensa che questo sia l'ultimo...
No,
pensa che sia l'ultimo slam? No.
No, Sabalenka vince altri slam. Per te, Jacopo? Devi rispondere
io,
anche tu.
Io
eh?
Credo che ne vinca un altro quest'anno.
Ah, ok. Figuriamoci nella carriera. Sì.
Vedendo Zheng oggi, che non ha neanche guardato negli occhi Sabalenka la stretta di mano a fine partita, è difficile gestire e fare buona faccia a cattivo gioco dopo aver perso una finale?
Io non l'ho notato questo, tu l'hai notato? Anch'io,
però non...
Cioè, non me ne sarei mai neanche aspettata questa cosa dalla... Non lo so perché, dalla Zheng, non...
Tu guardavi sempre negli occhi, tu ogni volta che stringi la mano guardi negli occhi, sempre. Sì. Io ogni tanto mi dimentico, ma non lo faccio per
io...
maleducazione, non so, mi succede.
Vabbè.
No, io guardavo anche dando la mano, magari dicevo
brava,
anche brava, quindi guardavo, sì, no.
È così che si fa, Rob.
Non ho mai...
No, ma a prescindere dal match, cioè anche quando incontri una persona, non so, a cena, che non vedevi. Ti ricordi sempre di alzare lo sguardo e guardarlo negli occhi?
Sì.
Bravo.
E perché sennò come lo saluti?
E così.
No, io guardo sempre. No, io guardo sempre.
Grande dimostrazione di sicurezza.
Personalità.
Io guardo sempre, cioè
io
se ti saluto ti guardo.
Io sono come
Bopan. A prescindere se mi stai sulle palle o no. Io ti guardo lo stesso.
Anzi,
vedi?
A maggior ragione.
Ma...
E stringi forte.
Stritolo la mano, va, andiamo avanti.
Manuel, Zverev e Tsitsipas vinceranno mai uno slam? Tsitsipas è ricorrente.
Piace Tsitsipas.
Mamma mia, basta, ha perso settimana scorsa, basta.
Ma è bello da vedere,
piace,
è piacevole, piace.
Un bel fieu, come dicono nelle mie parole. Un bel ragazzo, quindi anche quello, cioè la parte estetica è inutile che si faccia finta di niente, si faccia dell'ipocrisia, perché oggi è diventata un'epoca dove non si può più dire niente, quindi è tutto molto attento. Tsitsipas piace evidentemente tanto, anche perché è un bel vedere per il pubblico femminile, non solo per chi ha quel
quindi
tipo di gusto.
Vincono uno slam?
La domanda è Zverev o Tsitsipas? Per me Tsitsipas no.
Manco un Parigi così.
No.
È come se lo regalano a Parigi,
beh,
così per
tanto
sbaglio
lo trovi nell'ovetto Kinder.
No,
esatto,
me...
ho vinto un Roland Garros.
No, per
no
me
secondo me neanche, no. Zverev
sul cemento o Parigi per come stava giocando prima di...
Allora, posso rispondere Magna Iessa? Zverev più di Tsitsipas.
Sì.
Zverev più
d'accordo.
Di Tsitsipas e pensa.
Solo se si incontrano in finale vincono uno slam. Non c'è il pareggio
per
che
te,
ho
Jacopo,
chiesto.
Perché tu hai preso
per me no.
Questa
nessuno
brutta...
dei due?
Nessuno dei due. Ci può stare.
Ci sta.
Ma
io spero che Zverev non la vinca, Tsitsipas non va bene. Se la vince va bene.
Io non spero niente perché però neanche per me lo vinceranno, però se dovessi scegliere uno dei due ti dico Zverev più di Tsitsipas.
Questa che più o meno c'era già stata nei giorni scorsi, Luca, e a volte io mi chiedo ma... Provate a rispondervi voi alla domanda
aia,
che fate.
Aia, sta arrivando
Luca,
qualcosa di buono, Roby, stai pronto.
Secondo voi la crescita dei giocatori italiani, Arnaldi, Cobolli e lo stesso Sin è stata spinta dalle prestazioni prima di Berrettini a Wimbledon e poi adesso a quello che sta facendo Sin?
Non ho capito.
Cioè, se in poche parole, i risultati degli italiani, secondo me, zero. Cioè, un discorso è Francesca Schiavone vince Roland Garros e c'erano Roberta, Sara e Flavia, ed erano anni comunque, non erano giovani, avevano già una presenza al circuito di 8, 9, 10 anni, e all'improvviso una di loro vince, e loro sono sempre state lì con lei, dicono, però
se c'è cavolo, fatta lei.
Un altro è
giusto come sto
un ragazzo giovane che ottiene dei grandi risultati, non è che all'improvviso c'è stata una crescita, sì, però è arrivata anche abbastanza presto. Non credo che se Berrettini non avesse fatto finale a Wimbledon non sarebbero arrivati i risultati
di Sinner adesso. No, allora, su Sinner e Berrettini ti posso anche dare ragione. Penso che in generale comunque tutto il movimento, ancora magari da Fabio Fognini, qualcosa ne abbia tratto guadagno. Cioè dal fatto che si iniziasse a intravedere qualcosa, che qualcuno poteva fare qualcosa, si è anche spinto dall'epoca... oltre gli italiani, io ci vedo più Nadal, Federer, Djokovic, cioè è stata una somma di cose che ha portato a risalire un po' il movimento italiano tennistico, ecco, una grande epoca di tennis, più i primi risultati di Fabio e il fatto che poi fosse arrivato Berrettini a dimostrare che si potesse arrivare in là, un aiuto secondo me l'ha dato. in termini
secondo
di movimento.
Me le chiavi sono state: uno, il numero di tornei challenger in Italia, che ha permesso a tanti ragazzi di poter fare attività esclusivamente in Italia, perché una cosa che hanno sofferto soprattutto i maschi era quella di uscire dall'Italia, perché vai fuori dall'Italia e c'è poco da fare, si mangia peggio, sei coccolato meno. Alla fine io questo, quel poco che ho giocato all'estero, l'ho notato. Quando tu sei in Italia, comunque il supervisor non ti avvantaggia. Quando sei all'estero, lo straniero di casa è avvantaggiato. Lo mettono nell'orario che vogliono, se c'è una discussione gli danno a favore. Quindi il poter comunque iniziare la propria carriera esclusivamente in Italia e giocare così tante partite in Italia contro avversari forti ti ha aiutato. Due, la federazione ha capito che i coach privati dovevano continuare a seguire i propri giocatori, prendere un ragazzino e portarlo via dalla sua famiglia, dal suo allenatore e spostarlo in un posto lontano.
Questo lavoro di affiancamento e non di via adesso è nostro.
E tre, forse non dovrei dirlo, secondo me Super Tennis è stato importante, perché dare il tennis in chiaro ha permesso a dei ragazzi di vedere il tennis che prima magari non riuscivano
a
vedere.
Concordo su questo punto.
E sicuramente sono tre fattori, secondo me, più importanti di Berrettini, i risultati di Fabio, i risultati di Andreas, che sicuramente hanno aiutato.
No, un click. Non dicevo che erano stati solo loro, erano stati parte di tutto questo. Su questo sono d'accordo con te. Però negare il fatto che poi finalmente qualcuno arriva dopo anni di poco, o comunque vedi Fabio che vince Monte Carlo, Fabio che batte
Cecchinato
Nadal,
che fa la semi di
Cecchinato che fa la semi di Parigi, Berrettini che fa la semi dello US Open, la semi in Australia, Berrettini che fa semi a Wimbledon, è una spinta generale. Poi le cose che hai detto tu sono vere anche quelle. Non è solo il fatto che l'ha fatto uno, allora ci riusciamo anche noi, però è uno
per
più
voi
uno,
secondo
più
me
è stato un
è
po'
stato
diverso.
Più utile, non so,
a
dimmi
noi
tu.
Sì. A me personalmente...
Cioè, Francesca, rovescia una mano come me, non è alta, non tira forte, sa fare tante cose.
È vero.
Però ci ha messo il lavoro, la costanza,
è vero.
Allora mi metto sotto anch'io.
Io cercavo di... Nella mia testa c'è stato questo click con Francesca, ma anche con la stessa Sara, che comunque non aveva un servizio incredibile, era 2 metri, cioè comunque con le proprie caratteristiche è riuscita a essere 4-5 del mondo, se non ricordo, ha fatto finale a Parigi, insomma ha avuto un sacco di risultati. E quindi anche io nella mia testa dicevo, ma se quello che dicevi tu, se c'è riuscita lei, o comunque c'è riuscita la Schiavo, c'è riuscita io? Flavia, che sono ragazze che conosco benissimo e che so anche come si allenano, quello che fanno,
con cui mi sento vicina,
cioè, sono
tutto
vicina,
sommato.
Le ho detto, ma perché ce la posso fare pure io, e ci ho creduto, e comunque mi hanno un po' aiutato, mi hanno un po'
quindi nel suo caso ha funzionato tanto in maniera specifica, forse in quello, in quelli nuovi, come diceva Jacopo, un po' meno, ma è un insieme di cose, non è mai una sola cosa, però sicuramente per me una parte sì, poi c'è tutto il resto che hai detto tu, direi che siamo d'accordo su
sì.
Condividiamo tutto.
C'è una mail di Camillo, però lui vorrebbe dare uno schiaffo, quindi la teniamo per dopo?
Non è autorizzato a dare schiaffi, gli schiaffi li dà Jacopo di solito.
No, però
se ti senti...
Dai.
Mi fa sorridere.
Ok, allora ha passato il test allo Monaco, Camillo, potrai schiaffeggiare anche tu, va bene.
Poi un aggiornamento su Nicolò, in teoria è in volo, ieri ci stava ascoltando dall'aeroporto, io vorrei mandasse una foto perché... Io gli credo, però qualcuno potrebbe dubitare.
Sì, manda una foto a schiaffo al volo, chiocciola.
Cioè, il top sarebbe che lo inquadrassero in finale, che ha un cartellone con almeno SAV.
Schiaffo al volo.
Sarebbe bellissimo. Ce l'ho fatta! Sono qua!
In cronaca impazzirei. Per una volta ti facciamo impazzire in cronaca.
Vabbè. Ci sarebbe una mail di Lida sull'Audi, ma mi è stato proibito di leggerla. Ma
basta, dai.
Basta.
Top. Power by Audi.
È lo schiaffo, dai, a sto punto sentiamo lo schiaffetto di Camillo.
Non ci sono più email, non ci sono più domande, finito
è
tutto.
È una specie di... Possiamo discutere su questo?
Discutiamone.
Allora
dai.
Dice, per me lo schiaffo se lo merita Mats Wilander.
No, allora, cioè, già hai fatto la... usciamo da
Spieghiamo.
Qua, il direttore ci chiude il programma, l'endorsement dalla concorrenza,
è Camillo che lo
dice. Schiaffo Wilander, non lo so, spariamoci automaticamente.
Che ogni volta,
è Camillo che lo dice.
Che ogni volta che un giocatore, giocatrice, vince, perde una finale slam, nel cube dice, per me vincerà 7-8 slam. Esempio, Goff,
ma non è vero che
la sfionte cose.
Ma non ha detto.
Però
così.
È vero che...
Non ha detto 7-8 slam di tutti, non è vero.
Però dice... No, quando mai dice una cosa negativa.
Ma sappiamo tutti che è più facile fare questo mestiere qua se sono tutti bravi e belli, no?
Cioè, è vero che in inglese hai più problemi, perché io alla fine posso dire il dritto della gofa, lo prende dietro le orecchie e non lo scoprirà mai, e anche lo scoprisse disse, ma chi è? Lo Monaco?
Lo Monaco!
Perché lo dice lo Monaco in
WTF.
Siciliano?
Ok. Se lo dice Wilander è probabile che lo venga a sapere, come era successo quando Wilander aveva criticato Murray, basta wild card perché non smette.
No, è vero, è vero.
E gliel'avevano fatta, tra virgolette, pagare, tanto è vero che si era pentito, aveva spiegato, eccetera, eccetera. Detto questo, cioè dire, come abbiamo fatto noi, che la Gen di dritto oggi non ha mai risposto in campo,
non è...
è così, cioè se andiamo a contare quante risposte di dritto da destra non ha messo in campo, 10? Quindi
sarebbe,
dovrà lavorare
sarebbe il nostro
lì.
Lavoro, Jacopo, cioè sarebbe, perché ormai è il tuo lavoro dire quello che c'è, non vendere i tappeti.
Cioè è troppo bello dire, ha giocato alla grande, è stato bravissimo, fantastico, tutto.
Torniamo sempre
tutto
a Rino, non siamo qua a vendere i tappeti, non siamo qua a vendere i tappeti, ha ragione. Aveva ragione, il problema è che negli ultimi anni la direzione del mondo ha preso quella cosa lì, quel tratto lì, si vendono un po' più i tappeti che dire le cose come stanno. Perché è più facile.
Io ho bisogno di un tappeto.
Se qualcuno vende dei tappeti, Jacopo Lomano
è interessato.
Sta cercando tappeti, vai.
Vai
perché è l'ultima puntata, dopo di questa chiudiamo tra attacchi a brand privati potentissimi, endorsement alla concorrenza.
Ma non è vero, non abbiamo mai parlato male del brand privato, anzi lo vorremmo
questo?
Come sponsor.
Attacchi a Wilander, domani schiaffo al volo, è stato bello ragazzi, io mi ero divertito, purtroppo è anche l'ultima puntata e va bene così.
C'è la X di Twitter.
No, è finita, si è finita. Di quello che vuoi, tanto sono gli ultimi 10 minuti, ormai chiudiamo. Sono finite le domande?
Sì.
Vuoi schiaffeggiare qualcuno?
Robin? Allora, vai, Robin.
Io non sono preparata a questi schiaffi.
Io ne avrei una, ma vorrei capire meglio una cosa, anche perché Valen preferirebbe non dessi questo schiaffo.
Allora non darlo.
Però ieri mi ha detto, se proprio non ne è uno, va bene, te lo concedo.
Non darlo.
No, io lo voglio sapere, sì.
Dopo.
Okay. Non darlo, Robby, che già è una porta...
Brutto?
No, poi... non lo stimolare, perché è lì che lo vuole dire, ma sta mangiando la lingua. Già dobbiamo chiudere dopo questa puntata.
Se dobbiamo chiudere, no?
Allora, Bopan e Edwin che esultano come Brian, perché? Mi infastidisce questa esultanza rubata ai Brian che saltavano e si battevano il petto.
Anche perché saltavano un metro più in alto.
Uno e poi era dei Brian, cosa vuol dire rubargli...
Poi c'è un po' di pancia.
L'esultanza, no. Beh. Uno schiaffetto a Bopan e Ebden che hanno fatto i grossi esultando come i Brian quando era l'esultanza dei Brian. Così. Rapido, uno schiaffetto forza 1, forza 2. Andiamo al giochino?
Last one,
allora veniamo purtroppo da una giornata disastrosa perché abbiamo sbagliato tutti, io e Conge avevamo Bolelli e Vavassori perso, Roby tu avevi buttato lì una Zheng male, ma ormai è sciolto come lo Monaco,
sì,
ho visto.
Ho
e Jacopo aveva over 20 giochi e mezzo alla finale, niente, neanche questa.
Manco
quindi
vicino.
Uno 0 su 4, la classifica vede 6 su 12 per me, 5 su 12 per... perché ho scritto 5 su 2? 5 su 12 per Conge, 5 su 12 per Jacopo. E 3 su 11 per Roby.
Che amarezza.
Ma ne avevi vinte a...
Che amarezza.
Si può sempre vincere, dai. Partite per domani. Parto da Conge, visto che ce l'ho già scritta. Dice che Sinner vince, ma Medvedev vince almeno un set. Questa è la giocata di Conge. Quota 2,20. Così mi ha comunicato, però non l'ho controllata. Roby?
Io anche dico vince Sinner 3-7-1.
Ah, tu dai il set betting, ok. Come ho fatto io l'altro giorno.
Posso? No.
Certo che puoi. Tanto. La Roby da Sinner 3-1. Jacopo?
Io dico che Medvedev vince meno di 19 game.
Medvedev meno 19 game. Io sono molto indeciso. Però vado ancora di set betting che con Sinner mi ha portato bene. Sinner vince 3-7-0.
Bravo.
Sinner vince 3-7-0. Come vorrei usare, non ho preparato la grafica, vorrei usare l'immagine di Pertini al Bernabeu quando dice
Belli.
Non ci prendono più, non ci prendono
su 3-0,
non ci prendono più, Sinner vince 3-7-0, questa è la mia, chiudo così, sento molto figo.
Volevo dire una cosa, mi è venuta in mente, a proposito, me l'hai fatta venire in mente con questa partita. Allora, a me sono venuti in mente due episodi sportivi che mi potrebbero ricordare quello che ha fatto Sinner. Cioè, Sinner ha battuto il più forte a casa sua, tra virgolette,
sì.
E questi due avvenimenti, anzi tre, lo ricordano, nel senso che quando una squadra in passato ha battuto la più forte prima della finale, poi ha vinto, mm-hmm. perché ti dà certezze, ti dà garanzie. Mi è venuto in mente, 1980 a Lake Placid, gli Stati Uniti vincono con l'Unione Sovietica la semifinale olimpica di hockey su ghiaccio e poi battono la Finlandia. L'Italia supera nel girone Argentina e Brasile, che erano le due favorite, poi batte la Polonia e batte la Germania.
Sì.
E poi una di baseball, i Red Sox remontano da 3-0 sotto nella serie con i Yankees, vanno in finale e vincono 4-0.
Perfetto.
Ci affidiamo,
non è sempre...
Cioè, la realtà è questa.
Non è sempre matematico, tutto, ogni tanto succede.
È il bello anche dello sport.
Esattamente. Però in questo caso la sensazione è questa, insomma, che sia la volta buona.
Sì.
Dai, speriamo.
Chiudiamo con questo augurio e il programma chiaramente di domani, non prima delle 9:30, Sinner contro Medvedev, ultimo atto di questo torneo. Roby,
ciao.
È stato bello.
Grazie.
Ci rivediamo a Parigi.
Good job by you.
Va bene.
Jacopo, domani sei in commento.
Ci vediamo domani.
Ci vediamo qua, l'ultima di questi speciali schiaffo al volo un giorno dopo l'altro, boom 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 boom, fino alla fine del torneo. Grazie alle Codina in regia, grazie a Francesco Quattraro, grazie a tutti. Andiamo. Ciao.
Ciao.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.